Questo che noi oggi abbiamo partecipato, anche se in forma ridotta, come anche per quanto riguarda i genitori, però siamo numerosi, ve lo assicuro, perché il tema ci interessa. Ci rendiamo conto che come scuola siamo ancora impreparati, spesso e volentieri. Sappiamo tutti come il ragazzino dislessico spesso venga confuso con il ragazzino svogliato. A volte è vero, la svogliatezza è una conseguenza, anche logica, di un ragazzino che trova difficoltà e non trova risposte ai suoi problemi. Sappiamo però anche che è un problema scolare, ma quando il dislessico va nell'ambiente di lavoro, spesso riesce bene, anzi benissimo, e può diventare un ottimo professionista. Abbiamo accettato con piacere l'invito di oggi perché crediamo che sia uno stimolo grosso per noi, un momento di riflessione per vedere cosa si può fare, un momento di confronto perché ci sono varie esperienze, sia fatte sul territorio, anche fatte in altre province, ma soprattutto credo che sia importante quella che prevedo nel programma, la testimonianza dei genitori che ogni giorno faticano proprio per dare un aiuto ai loro ragazzi e che credono e sperano molto in un futuro anche della scuola. Vi ringrazio e credo che sia loro soprattutto che dobbiamo lasciare la parola.
Grazie, Presidente. Passo la parola a Daniele Zanoni. Presidente dell'AIDI di Reggio, lascio parlare a lui.
Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui questo pomeriggio. Ringrazio soprattutto gli insegnanti e se c'è qualche tecnico in giro, perché effettivamente è facile capire come un genitore, come un dislessico sia interessato effettivamente al problema. È un po' più difficile capire che un insegnante sia effettivamente interessato al problema, nonostante il lavoro dell'insegnante è un po' come una vocazione in qualche modo, perché è difficile insegnare a una persona, è tanto più difficile quanto più ha delle difficoltà che effettivamente non va, i disturbi specifici di apprendimento sono disturbi di apprendimento, ma la parolina magica sta nello specifici. Significa che un dislessico, un disgrafico, un discalculico, eccetera, insomma, ha un disturbo nell'apprendimento della trascodifica del testo. Cosa significa? Significa che uno quando vede un testo scritto, per un sacco di volte è come se fosse la prima volta. Voi immaginatevi una cosa difficile da fare per voi. Che è difficile da imparare ad automatizzare. Questo è per un dislessico la lettura. I ragazzi imparano, i bambini imparano a leggere e scrivere nonostante gli si possa insegnare più o meno in qualunque modo. Un dislessico no. Un dislessico non ha modo di riuscire ad automatizzare il gesto proprio della lettura e della scrittura. Questo è un problema che di fronte a c'è un insegnante che vede una persona sveglia, perché sappiamo bene che un dislessico, il primo test che si fa a un dislessico per determinare il fatto che sia effettivamente che abbia un disturbo specifico di apprendimento è un test sul quoziente intellettivo, sulla general intelligence, sulla logica, test di logica, ma di logica matematica sostanzialmente, e deve essere almeno nella norma, altrimenti si parla di altri generi di problemi. Quindi una persona normalmente sveglia, o anche di più, che ha normali rapporti con le persone, perché dal punto di vista sociale non ha nessun tipo di problemi, che magari è anche sveglio dal punto di vista sociale, che ha delle interrelazioni normali, che gioca in modo divertente e divertito, quando ha un problema quando arriva a scuola e legge, e non riesce ad imparare a leggere, un insegnante chiaramente si arrabbia dicendo eh no, allora tu mi prendi in giro, perché quando io ti spiego tu impari e tu capisci quello che faccio, quando leggi non lo fai allo stesso modo, quindi vuol dire che sei svogliato. Ecco, questo io spezzerei un'arancia in favore di questo, purtroppo non sono svogliati questi ragazzi, come diceva. La svogliatezza è una caratteristica che salta fuori perché in qualche modo il problema è che è veramente difficile. Quindi è una componente, la difficoltà, che richiede uno sforzo talmente enorme da dire che lui dice no, piuttosto che fare una cosa del genere mi faccio di un deficiente. Ecco, c'è anche questo aspetto, per il fatto che il bullet, oppure quello che se ne sta un po' da una parte, che sono ruoli codificati e quindi uno sa più o meno come deve gestirli. Mentre invece il dislessico è uno che in qualche modo ammette di avere una difficoltà, che capisce bene che è stupida, perché di fatto capisce bene che il suo compagno di banco legge benissimo e fa molto presto ad imparare, e non è, invece no, ha qualche difficoltà abbastanza forte, piuttosto difficile, proprio perché pare, da alcuni studi molto recenti, che a parte il fatto che la dislessia pare legata al ceppo linguistico, per cui un dislessico italiano è diverso da un dislessico in particolare, un dislessico con problemi sul ceppo linguistico alfabetico è diverso da un dislessico orientale con gli ideogrammi, pare che colpisca proprio le zone diverse nel cervello, cioè la trascodifica del testo colpisce, cioè uno quando, la risonanza magnetica nucleare questo, colpisce uno quando fa una determinata funzione che è quella di leggere, si illuminano come nei giochini, come nei film che vediamo, si illuminano alcune aree del cervello piuttosto che altre. Ecco, in un dislessico si illuminano delle aree diverse che in un normo lettore e si illuminano delle aree, paradossalmente in un dislessico invece compensato si illuminano delle aree che non sono le stesse di un normo lettore, sono delle altre ancora, e quindi c'è una sorta di diversa concezione dello spazio, diversa concezione della lettura, diversa concezione di cose che a una persona normale sono, diciamo, del tutto normali, insomma. Io ho preso, prima di parlare a qualunque tipo di cosa, insomma, mi è capitato altre volte, sono andato in giro per l'Italia a presentare la mia storia, perché è stata un po' travagliata, diciamo, io sono dislessico, come vedete non si vede perché è un problema appunto assolutamente invisibile, e questo è un altro problema che va ad impattare sugli insegnanti, perché un dislessico non si vede. È come se voi metteste un bambino che ha bisogno degli occhiali in ultima fila, senza occhiali, e gli faceste leggere la lavagna, tentasse di fargli leggere la lavagna, questo non riesce a leggere. In qualche modo non riesce a leggere, però se non gli dite che è ipovedente, ma gli dite che è stupido perché non riesce a imparare a leggere la lavagna, questo gli crea una crisi di identità. Ecco, quando la dislessia è stata scoperta, all'inizio, a metà dell'Ottocento, circa verso la fine dell'Ottocento, si parlava di, l'hanno scoperta in Inghilterra, perché l'inglese è una lingua che non è trasparente, quello che si legge non è uguale a quello che si scrive, e quindi loro hanno più problemi di non avere dislessia, e quindi è per questo che i dislessici inglesi sono circa il 10-15%, mentre i dislessici italiani si parla dal 3 al 5%. Però lo stesso modo di ragionare il funzionamento del cervello, noi siamo aiutati da questo punto di vista per questo problema. E si diceva appunto che gli americani l'hanno chiamato word blindness, che significa in qualche modo cecità per il testo scritto. La cecità per il testo scritto significa che uno vede bene ma fa fatica ad appropriarsi del testo scritto. Uno vede, come hanno benissimo illustrato la canzoncina, è fantastica, giro, tondo, le lettere fanno tutto il giro tondo, perché è vero, quando uno cerca di approcciare la lettura vede le lettere che si staccano dal foglio, saltano avanti e indietro, oppure vengono macchiate, non riesce proprio a riconoscere il testo scritto, e una persona che non ha questo problema non riesce a capire che cosa effettivamente sia. Ora, l'associazione della dislessia è l'associazione che si occupa appunto di dislessia in Italia. Riunisce genitori di dislessici e riunisce tecnici e insegnanti relativamente al problema della dislessia. Si occupa di fare formazione, si occupa di fare informazione, si occupa di si occupa della creazione di una biblioteca digitale piuttosto importante a Bologna, e si occupa di altro, un sacco di altre cose. A Reggio io sono delegato per l'Associazione della Dislessia, e quindi i riferimenti li potete trovare sul sito, comunque nel mail regioemilia@dislessia.it. Rispondiamo a questa mail come sezione. La sezione sta nascendo formalmente ora, è già attiva sul territorio da qualche tempo, ultimamente di più, perché ho trovato dei genitori che effettivamente mi hanno dato la mano, perché in qualche modo io purtroppo, o per fortuna, insomma, non lavoro nel mondo della scuola, non lavoro nel mondo della formazione, neanche dell'informazione. Io faccio un altro lavoro. Fino a qualche tempo fa lavoravo in banca, ora lavoro in uno studio commercialistico. Mi occupo di auditing informatici, faccio il controllore in qualche modo. E ho aiutato l'associazione per fare alcune cose relative a alcune convenzioni che andremo poi ad avere, insomma. Comunque, proprio riguardante il mio lavoro, ma dal punto di vista sono piuttosto staccato dalla scuola, sono rimasto in contatto con l'ente, con il territorio, e quando Luca, che ringrazio moltissimo, mi ha chiamato, sono venuto apposta per fare due chiacchiere per presentare l'associazione di Reggio Emilia. Io vi ringrazio molto.
Grazie Daniele, scusate prima, ma un po' gli inconvenienti che ci sono stati non ho fatto la dovuta presentazione. Allora, il nostro gruppo dei genitori attivi per la scuola e il territorio ha voluto cominciare a capire dove poteva dare una mano, per questi problemi che abbiamo appena sentito. Nella scuola abbiamo capito che noi genitori sappiamo molto poco di questi ragazzi che fanno fatica. Umilmente la scuola, e apprezziamo tantissimo come si è posta la scuola, ovviamente anche la scuola ha detto che non ha la formazione, non ha le conoscenze, come è stato detto. Proprio per quello l'incontro di oggi, perché abbiamo qui con noi delle persone che quantomeno ci informeranno di alcune cose. Sta a noi poi interiorizzarle, e come siamo abituati noi genitori, insomma, non lasciarle lì, abbiamo imparato questo, ma vedere cosa possiamo fare. Passo la parola a Ivana Pozzesse, l'ho detto giusto, scrittrice, mamma dei due bambini che hanno cantato poco fa, presidente di un'associazione genitori, insegnanti e amici della dislessia.
Buonasera a tutti. Prima volevo far sentire la mia bimba, volevo leggervi qualcosa per farvi capire un po'.
In merito a quello che ha detto Daniele prima.
Vai.
Dove vuoi tu qua?
Caratteristica unica della lettura. Un'altra cosa su cui riflettere è che le grandi invenzioni e coperte dovute a questi grandi, ma questi geni non sono state sempre strettamente attinenti al campo nel quale erano formati.
Ecco, questa è una bambina di 11 anni, l'anno prossimo farà la prima media, dislessica, ha una dislessia severa, una disgrafia severa, una disortografia severa, una discalculia severa, lei le ha tutte. Però lei fa l'attrice, non sembra piccolina ma fa l'attrice, la vedrete su Sky Vivo, penso a settembre, in un quiz televisivo. Lei fa teatro, lei pattina, fa pattinaggio artistico, va a scuola, i suoi voti sono tutti dal buono in su. L'unica difficoltà è la lettura, ogni tanto qualche calcolo, tipo un 7x7 che può diventare anche 81, ma c'è la calcolatrice per quello. Ci tenevo che sentivate cosa significa. Eh sì.
A far teatro, ma non ha recitato, cioè stava leggendo.
Sì, sì, no, questo sì.
Tutti i giorni. Tra l'altro il mio libro è scritto anche apposta. È scritto in corpo 16 con caratteristiche apposta che sono state proprio studiate per la leggibilità per i dislessici, quindi cioè, abbiamo cercato anche di dare una mano a questi ragazzi, però effettivamente la fatica che si incontra è quella, è sfinente leggere proprio, quindi è per quello che le circolari ministeriali ci richiedono di dispensare i ragazzi dalla lettura. Io lo so perché anch'io ho imparato a leggere a 20 anni circa, poi ho fatto il modo di recuperare perché mi sono laureato in fisica e un solo episodio. Una volta ero in terza superiore, la prima volta che facevo la terza superiore, mi hanno bocciato due volte le superiori, una in seconda e una in terza. La prima volta che facevo la terza superiore ho fatto il bus a Reggio informatico, che è una scuola piuttosto dura. Una mia professoressa di matematica arriva a scuola e mi dice, uno degli ultimi giorni in cui uno va a scuola un po' per sapere come andrà l'anno prossimo, un po' per sapere se in qualche modo si arriverà in fondo. Arrivo, la prof ci guarda, eravamo in 4 e in 5, e ci dice, ragazzi, cosa siete venuti a fare? Quando tornate a casa? Però veramente vorremmo sapere un attimo, mi guarda e mi dice, guarda Zanoni, tu si vede che a qualcosa arrivi, però devi avere delle visioni a livello logico. Quindi io ti consiglio di stare lontano dall'informatica e da qualunque cosa abbia a che fare con la matematica. Ma per il tuo bene. Mi ha bocciato, io, che questo è un po' burro contro la mia testa, ho continuato a fare l'informatico. Mi sono laureato in fisica, sono tornato a trovare questa professoressa perché abbiamo fatto un corso sull'università a Reggio nel 2004, sono tornato a trovarla. Io sono andato, non sono andato a trovare questa professoressa, sono andato a scuola per portare il volantino del corso. Sono entrato, mi ho detto, professoressa, io proprio le cercavo, proprio qualcuno probabilmente l'aveva messa lì apposta. Sono arrivato, l'ho trovato in sala insegnanti, mi dice, ci conosciamo? Gli ho detto, sì, ci conosciamo. Ah, io non mi ricordo di lei, ho detto, io sì, perché quello che mi ricordo è stato che una volta mi ha detto queste parole, me le ricordo bene perché sono proprio, uno di noi si è sbagliato, perché io mi sono laureato in fisica e adesso lavoro nel campo dell'informatica, quindi lei mi ha detto, ma ti sei laureato in fisica, ma ti sei laureato a Parma o a Modena? Cercando di svicolare chiaramente, perché mi rendo conto che lei era una brava insegnante, una che ci metteva veramente del suo, e mi rendo conto che effettivamente l'ignoranza, proprio il non conoscere il problema, sia stato effettivamente il problema che mi ha tagliato le gambe sostanzialmente. Alla fine però sono riuscito ad arrivarci. Ah, una cosa. In marzo di quest'anno ho fatto un test per entrare in un'associazione che si chiama Mensa. Il Mensa è un'associazione che raccoglie persone con quoziente intellettivo superiore al 90°. Ora ho fatto il test, l'ho passato e quindi sono entrato in questa associazione. Quindi quella là si sbagliava proprio di brutto, perché la logica matematica nella mia testa è una delle cose che funziona in assoluto meglio, probabilmente di qualunque altra cosa. Il problema era proprio dimostrare il fatto che la logica matematica effettivamente ci fosse, perché anch'io leggevo come, avevo
disgrafia severa, discalculia severa, disgrafia severa, dislessia severa. Ora ho fatto un test per adesso, c'è un servizio a Reggio Emilia che è l'unico servizio in Italia che diagnostica dislessici adulti ed è guidato dal dottor Bidoni, che è un neurologo di Reggio, e il gruppo di studio che ha formato lui. E questo, io sono andato a farmi fare il test per vedere se, insomma, il test era, per pararlo, effettivamente io sono, ho ancora dei problemi di trascodifica del testo, nonostante sia ampiamente, ampiamente compensato, nel senso io ormai leggo tantissimo, scrivo piuttosto bene, tra l'altro ho anche, le mie cose scritte le potete trovare in diversi libri che parlano di dislessia, o per brani, o per introduzioni, ho scritto un libro insieme a Rossella Grenci, l'ho scritto per il 50%, e sui dislessici famosi, che abbiamo scritto appunto con modi per imparare, cioè per fare in modo che il dislessico sia più facile lettore del dislessico. Ma quando uno legge le biografie di queste, abbiamo fatto un lavoro bibliografico incredibile, quando uno legge le biografie di queste persone capisce che in qualche modo effettivamente c'era qualcosa che non andava. Leonardo da Vinci diceva: io sono un illetterato, cioè Leonardo da Vinci si permetteva di dire che lui era un illetterato. Ci sono degli altri episodi che sono veramente molto, molto carini, perché abbiamo cercato di rivedere le biografie di queste persone facendo in modo che saltassero fuori anche i loro problemi.
Ok. Quindi, cosa succede? Prima della scuola elementare, fino ai 5-6 anni, tendenzialmente i bambini sono felici, sono spensierati, sono molto curiosi, hanno una gran voglia di conoscenza, continuano a fare tante domande, sono molto creativi. Questo fino a che non entrano a scuola. Quando entrano a scuola, con l'inizio della scolarizzazione, qualche bambino si trasforma, incomincia a diventare magari aggressivo, è il classico bambino che l'insegnante non riesce a tenere in classe, magari è triste, è isolato, è depresso, si chiude in se stesso. Oppure possono accusare dei malori, dei mal di pancia improvvisi, dei malori importanti che non sono però giustificati da un vero stato di malessere, da un vero problema di salute. Perché accade questo? Beh, sicuramente c'è dietro a tutto questo, vuol dire che un bambino sta vivendo un disagio. Un disagio, e quali sono le cause di questo disagio? Un senso di questa per me è difficilissima, inadeguatezza, il vivere in un nuovo ambiente, comunque il salto dalle materne alle elementari, dove prima si giocava, adesso bisogna stare comunque seduti sulle sedie, concentrati sui libri, un'incapacità di inserimento nel gruppo classe, vuoi per carattere, eccetera, o una difficoltà. Tra le difficoltà si inseriscono i disturbi dell'apprendimento, che cubano all'incirca il 12-16% della popolazione scolastica. I disturbi dell'apprendimento sono deficit sensoriali, quindi i ciechi, i sordi, disturbi affettivi, deficit cognitivi, quindi un ritardo comunque cognitivo, un ritardo di QI, e un svantaggio socioculturale. Di questi il 4-5% sono disturbi specifici dell'apprendimento, come diceva lui la parolina specifici, comunemente chiamati dislessia, e noi di questo adesso parliamo. È importante riconoscere la dislessia per questi bambini, ma è soprattutto importante riconoscere e capire che un ragazzo che è dislessico non è un ragazzo pigro, non è svogliato, non è poco intelligente. Le sue difficoltà non dipendono da un suo scarso impegno, ma è un disturbo specifico. Il ragazzo che va a scuola con dislessia è un ragazzo che magari arriva a casa e passa 6 ore sui libri a leggere, a cercare di studiare, senza riuscire alla fine a concludere nulla, o comunque arrivare a scuola il giorno successivo, essere interrogato e prendere un 5. È un disturbo che deve essere conosciuto, bisogna conoscere il disturbo, accettarlo e accettare anche che alcune di queste caratteristiche non si possono modificare. Un dislessico è un dislessico oggi, lo era prima e lo sarà anche domani. È comunque un dislessico, compensa, ma non si guarisce perché non è una malattia, semplicemente. Ed è anche importante impegnarsi per garantire a questo ragazzo pari opportunità formative ed evitare il disagio psicologico e le conseguenze che potrebbe essere conseguenza di un insuccesso scolastico. Perché purtroppo molti ragazzi, qui abbiamo storie di successi, però purtroppo ci sono ancora tanti ragazzi DSA con DSA che abbandonano la scuola nei casi migliori o che veramente prendono delle brutte strade o insomma, si sentono inadeguati in questo... in questa società, perché non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno, non riescono, sanno farlo, solo che per farlo devono impiegarci molto più tempo. Il futuro della mia DSA dipende molto da che cosa? Dalla modalità di presa in carico del loro problema, da chi? Dalle persone che sono deputate a prendersi carico del bambino. Ci sono molti tipi di modalità. Tre casi principali possono essere una segnalazione da parte dell'insegnante tempestiva alla famiglia, quindi l'insegnante attenta, ma più che attenta, informata e formata sulla dislessia, si accorge già volendo alla fine della prima elementare che c'è qualche cosa che non va, perché il bambino è lento. Mia figlia in prima elementare era lentissima rispetto alla classe, mi tornava a casa sempre con le note perché non concludeva mai un lavoro in classe, anche il semplice lavoro di coloritura. Quindi l'insegnante attenta se ne accorge e comincia a sospettare un possibile DSA sulla bambina o sul bambino. E il genitore, d'altro canto, accetta il consiglio dell'insegnante di andare a far diagnosticare il bambino, comunque di fargli fare un controllo. Questa è la diagnosi precoce, cioè la collaborazione effettiva tra scuola e famiglia. Poi ci sono dei bambini e ragazzi che hanno delle difficoltà sempre più evidenti, con l'innalzarsi del livello scolastico, quindi il passaggio dall'elementare alle medie, le difficoltà aumentano sempre di più e si arriva a un senso di insuccesso, di disagio. Finalmente qualcuno magari si accorge e dice, ma allora forse veramente non è svogliato, non è uno che non ha voglia, o magari il ragazzo stesso che comincia a prendere consapevolezza delle sue difficoltà e dice, papà, mamma, insegnante, ma io non è che sono scemo, ho un problema, ho delle difficoltà, guarda che quando leggo ci impiego tanto. E a questo punto anche qui c'è qualcuno che dice forse è il caso di fare una diagnosi. È una diagnosi tardiva, vuol dire fatta non nell'età giusta in cui si potrebbe seguire tutto un percorso giusto, che può portare a diverse situazioni. Però comunque la diagnosi, anche se tardiva, va sempre bene. E alla fine c'è invece il caso più brutto, che sono il caso di ragazzi con difficoltà evidenti, ma c'è la totale negazione da parte del problema e quindi un altissimo livello di frustrazione. Non c'è una diagnosi perché sia la scuola che la famiglia, tutti negano il fatto che questo ragazzo potrebbe avere un problema di DSA. Questo come succede? Succede che abbiamo degli esempi, abbiamo Alice che fin da subito gli viene riconosciuta la sua dislessia, nonostante tutto. La sua spensieratezza e la sua serenità comunque lasciano un posto a un senso di inadeguatezza e il suo umore cambia perché lei si sente diversa, anche se è sostenuta comunque si sente diversa, però la sua autostima è tutelata dall'impegno costante degli insegnanti, degli specialisti e della famiglia. Questo è il caso idilliaco di un bambino di DSA riconosciuto subito, seguito dalla scuola, dove la scuola concede tutto quello che deve concedere e fa tutto un percorso, un iter diagnostico, un iter scolastico bellissimo, idilliaco, e spero che più andiamo avanti più ce ne saranno di esperienze di questo tipo. C'è Marco che invece non comprende, non capisce perché nonostante l'impegno profuso tutti i suoi risultati sono inadeguati, l'insegnante e il genitore non notano che lui è un ragazzo brillante, intelligente ed è per questo che lo accusano di essere svogliato, di non applicarsi. Il suo umore cambia, il suo stato d'essere, il suo carattere cambia e comincia a diventare, reagisce con aggressività, con il suo livello di autostima arriva fin sotto le scarpe, si ritiene uno stupido, comincia anche lui a pensare di essere stupido e nessuno si accorge delle sue reali difficoltà. Questo è il lato opposto di Alice. Alice è super aiutata, Marco completamente lasciato e abbandonato a se stessa. In mezzo ad Alice e Marco ci sono tutti gli altri. Chi ha la diagnosi tardiva, chi si sente uno stupido ma poi appunto finalmente arriva la diagnosi e si riconosce, chi comunque nonostante l'aiuto un pochino decide di mollare perché non ce la fa più, perché il tutto dipende molto anche dal carattere del bambino e del ragazzo. Oh, Alice e Marco, che abbiamo visto qua, sono i protagonisti di un libro, Angeli allo specchio. Questo libro fa vedere la doppia faccia di una stessa medaglia, appunto due coetanei con lo stesso problema, ma diverse situazioni, diverse persone che ruotano intorno a loro, diverso carattere. Ci tengo a dire che questo libro è nato da una collaborazione con il cui presente Daniele, e ho fregato anche qualche cosa a Jack. Ci sono veramente tante storie raccolte nel forum, cos'è, www.dislessia.org/forum, e mette insieme tutte le molte situazioni di dislessia. Quindi Alice, come abbiamo detto, rappresenta quello che dovrebbe essere il corretto percorso di un bambino con DSA, il riconoscimento precoce, il rispetto della diagnosi sia a scuola che a casa, che in famiglia. È importante che ci sia una stretta collaborazione tra la scuola e la famiglia. Un aiuto logopedico, e il tutto porterà poi al giusto successo a cui tutti i bambini DSA e non, perché non è che solo loro hanno bisogno, aspirano e possono ottenere non senza comunque il massimo impegno e dalle difficoltà. Poi c'è Marco, che invece rappresenta la parte negativa, dove purtroppo fa vedere tutto quello che c'è di negativo e sbagliato sia nella scuola che nella famiglia, la negazione totale della difficoltà da parte delle figure, appunto, come abbiamo detto, deputate al sostegno e alla crescita del bambino, creando aspettative disattese, senso di inadeguatezza, rabbia, frustrazione, depressione, aggressività, che portano inevitabilmente all'insuccesso totale. E quando parlo di insuccesso totale, è l'insuccesso totale. E anche se marginalmente, sempre nel libro vengono descritti, fra Alice e Marco ci sono tanti altri bambini che appunto reagiscono in vario modo per motivi diversi. Io sono un genitore, 4 anni fa ho scoperto di avere entrambi i figli dislessici, prima il grande con la diagnosi tardiva, perché è arrivata in metà, fine, seconda media, e grazie a lui una diagnosi precoce per la piccola, perché fine seconda elementare ci siamo resi conto che aveva le stesse difficoltà. Da lì ho deciso di aprire una piccola associazione nel mio comune, che è appunto l'AGEB, Associazione Genitori e Insegnanti Amici della Dislessia. Il 19 aprile c'è stato un convegno per Emanuele, sono intervenute molte persone presenti sempre sul forum, e lì ci siamo messi a parlare, abbiamo detto perché non farla diventare nazionale e collaborare fattivamente a pieno con l'ID, oltretutto, perché l'ID è il capostipite, diciamo, è l'associazione più importante che c'è sul territorio, quella che sicuramente può dare tutte le indicazioni di formazione e informazione necessarie. Però abbiamo ritenuto necessario di creare delle associazioni locali, territoriali, che andassero a toccare veramente anche il paesello sperduto nell'alta montagna del Trentino, non lo so, perché anche lì ci può essere un bambino dislessico. E allora abbiamo deciso di creare Agia Donlus a livello nazionale. Che cosa ci proponiamo di fare? Informazione, che significa andare come oggi qui a portare la nostra esperienza di genitori, di ragazzi, la nostra esperienza, il nostro vissuto, e fare da tramite invece per fare formazione, metterci come anello di congiunzione tra le scuole e chi può fare formazione. Un gruppo giovani, questa idea l'ho rubata da Jack, dove appunto i ragazzi, gli adolescenti si possono confrontare, possono raccontarsi le loro strategie, possono sfogarsi. È un gruppo giovani. Poi spiegherà bene lui che cos'è un gruppo giovani. Un supporto psicologico, non dal punto di vista medico, perché non possiamo farlo assolutamente, ma dal punto di vista di dire: io da 4 anni che ci convivo, te la prima volta che hai una diagnosi, hai un sospetto, ti senti brancolare nel dubbio, nel buio, vi do una mano, vi dico che cosa ho fatto io, cerchiamo di sostenerci a vicenda, vi facciamo capire che la dislessia non è, non lo so, la lame viola intorno al ragazzo. Attività ludico-creative, perché abbiamo detto i ragazzi dislessici sono dei bambini, dislessici sono dei bambini molto creativi, hanno sempre voglia di fare, di curiosare, di conoscere, e noi vogliamo fare delle attività ludico-creative che possano accrescere le loro potenzialità, perché loro hanno bisogno di, vedo anche i miei figli, di mettere le mani in pasta. Un doposcuola extrascolastico per dare un aiuto nei compiti a casa, ma in realtà non proprio nei compiti a casa, ma dare un aiuto nel senso di aiutarli a trovare un metodo di studio. cosa sono loro, quindi insegnare a utilizzare mappe concettuali, mappe mentali e il computer, infatti poi c'è l'alfabetizzazione informatica, quindi insegnarvi a utilizzare il computer a loro, ai genitori e agli insegnanti, perché se il quaderno, il loro quaderno è un computer, tutti devono saperlo usare, perché altrimenti se non usiamo gli stessi strumenti io non posso aiutare mio figlio, io devo parlare la stessa lingua, e poi la piena collaborazione delle scuole, tutto questo per arrivare veramente a una collaborazione piena dove al centro c'è il bambino con DSA, affinché non si senta escluso o appunto sperduto o depresso, che non sa più dove andare. Brevemente, vabbè, abbiamo creato un portale internet dove ci sono già attive 3 sezioni locali, quella di Pier Emanuele, quella di Valle Bormila in Liguria e della Bassa Permense. Questo portale ha un blog dove verranno messe tutte le news, tutti le rassegne stampa, i link utili, eccetera, un forum che non è quello di cui parlavamo prima, che invece vi consiglio di andare a visitare, quello di prima, perché è molto interessante e si trova veramente del materiale bellissimo. Ci sarà una chat e utilizzeremo tutti gli strumenti tecnologici di nostra conoscenza. Il forum, che sarà diviso in 4 sezioni, una dedicata agli adulti, quindi insegnanti, genitori che si possono confrontare, una dedicata ai ragazzi per il gruppo giovani, una dedicata agli esperti per rispondere alle richieste e alle domande, quindi ci sarà il logopedista risponde, lo psicologo risponde, il professore risponde e poi quella dedicata alle sezioni. Spero che sia una cosa innovativa, utilizzeremo Skype, lo faremo nostro, perché tutti gli insegnanti volontari dell'associazione si daranno disponibili su appuntamento a fare quello che viene chiamato nel gergo informatico e-learning. Un ragazzino che ha bisogno di una lezione per l'interrogazione il giorno successivo può chiedere tramite un servizio di mail la possibilità di avere il professore di matematica, dico io, dalle 4 alle 5. Prendono appuntamento su Skype, si sentono, si vedono, il professore spiega, racconta la matematica. È un servizio che stiamo attivando e che vorremmo riuscire a farlo andare veramente a pieno regime, perché secondo me è una cosa utilissima, perché costano le ripetizioni. In questo modo è un servizio, questa parte di scherzi, è ovvio che uno se ha bisogno di ripetizioni continuate è tutto un altro discorso, però può darti l'aiuto in più in quel momento, in quella situazione. E poi la chat, che è un po' diversa dal forum, perché ti dà la possibilità di ragionare in maniera molto veloce con chi ti trovi di fronte. Un'altra e l'ultima cosa che abbiamo fatto, che poi in realtà è la prima, abbiamo creato col comune, in collaborazione col comune di Pier Emanuele, uno spazio in biblioteca, uno spazio dedicato alla dislessia. Abbiamo fatto acquistare 2 computer, 2 postazioni multimediali dotate di cuffie, di sintetizzatore vocale. Abbiamo fatto acquistare i software della Ericsson e altri software educativi in modo che il bambino dislessico, ma anche quello non dislessico perché ne giova sicuramente, può andare lì e fare la sua bella lezioncina, e abbiamo fatto dotare la biblioteca dell'abbonamento al libro parlato, così che chiunque può andare lì e chiedere un audiolibro in prestito, senza dover fare necessariamente l'abbonamento da casa. Quindi, per concludere, ricapitolando, ricordiamoci che i bambini con DSA devono spendere molte energie mentali, si stancano facilmente e rischiano di passare poi svegliati, ma non hanno difficoltà relazionali, non hanno problemi psicologici, non hanno ricevuto scarsi stimoli dall'ambiente esterno. Il loro percorso socioculturale didattico, di opportunità scolastiche è completamente nella norma. Spesso si sentono stupidi, hanno una bassa autostima e spesso finiscono con avere problemi di carattere psicologico, però questa è una conseguenza, non è la causa della dislessia, è la conseguenza, su questo ci tengo tantissimo, dipende da tutte le persone che gli ruotano intorno. L'AGED in collaborazione con la scuola, la famiglia si pone l'obiettivo di cambiare il volto dei nostri ragazzi da così a così. Adesso arriva. Fine.
Grazie Ivana, passo la parola per due testimonianze, a un genitore e poi a Jack. Comunque va quello di microfono.
Sì, parlo dopo.
Voi siete tutti, no?
Siamo il computer, sì.
Sì. Che adesso sì.
Che mi siedo giù di sotto perché qua.
Stai con altro. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Prima di andare a leggere le varie slide, ci tengo a dire che questa è l'esperienza di mia moglie e mia con nostro figlio. Siccome è stata un'esperienza abbastanza, insomma, dura, difficoltosa, ci tenevo a dire che questa è proprio la nostra esperienza con la scuola. Ok, innanzitutto dalla prima elementare avevamo notato che nostro figlio aveva problemi, chiaramente lettura, scrittura, e soprattutto nel copiare anche dalla lavagna, quello che la maestra alla fine lo obbligava a copiare, come era giusto che fosse, però copiava metà, sempre metà, forse neanche metà. Perciò chiaramente veniva deriso, veniva spinto dalla maestra a copiare quello che lui non riusciva a copiare. Perciò, scusate, ricomincio da qua. Ok, perciò noi in famiglia cercavamo di stimolarli in tutti i modi, non stava mai fermo, insomma, cercavamo di fargli imparare le cose elementari, anche il fatto di allacciarsi le scarpe, lui faceva tantissima fatica. Adesso ha 12 anni e non ha ancora imparato, tra l'altro. Però, insomma, noi capivamo che c'era qualcosa di strano, ma non capivamo cosa fosse, anche perché era un bambino, insomma, vivace, allegro, intelligente sicuramente, e non riuscivamo a capire come mai facesse così fatica. Abbiamo chiesto spesso dei colloqui con le maestre per insieme cercare di capire cosa ci fosse. Ecco, dopo vari colloqui con le maestre, ho pensato di farne uno anche col preside, col direttore dell'istituto, questo in terza elementare. Ebbene, l'unica cosa che mi sono sentito dire dal preside è stata che la colpa era mia perché viziavo mio figlio. Mio figlio da bambino allegro qual era, vivace, aveva perso tutta la sua luminosità. E questo era veramente preoccupante. Gli abbiamo cambiato scuola e bene o male qualcosa, insomma, è andato meglio. Più che altro non tanto il rapporto con la scuola, ma il rapporto con gli insegnanti. Insomma, qualcosa di meglio c'è stato, però i problemi erano gli stessi. Non riusciva a copiare, non riusciva a scrivere. Faceva molta fatica nello studio. E alla fine abbiamo capito, questo in prima media, che le maestre della scuola nuova dove avevamo portato avevano capito che era dislessico, solo che non ce l'hanno comunicato. Noi l'abbiamo saputo così, insomma, per caso, per una serie di situazioni che adesso non voglio dire. Comunque l'abbiamo capito, però l'ha pagata sulla sua pelle, nel senso che ancora adesso è pieno di ansie, di paure, tanti grossi problemi che stiamo cercando di fargli superare. Come vedete, lui per un certo periodo credeva di essere stupido. Ah, ansia, frustrazione, insicurezza. Ancora adesso è così. Questo è il momento, appunto, ormai da 11 anni, è stato certificato dislessico, disgrafico e discalculico. Adesso in seconda media, come abbiamo saputo, con tanto di diagnosi siamo andati chiaramente dal preside, dai professori, e niente, come se nulla fosse. Addirittura il preside ha contestato la diagnosi. Perciò nulla è stato fatto e nulla stanno facendo, tranne usare la calcolatrice in classe. L'anno scorso, quest'anno grazie a Dio poi è cambiato, c'è una professoressa che non voleva farmi usare neanche la calcolatrice, sostenendo che siccome gli altri non l'avevano, non doveva averla neanche lui. Motivazione molto vaga, al che gli ho detto, lei quando deve parlare con me si toglie gli occhiali perché ci vede bene, e lei non ha diritto di tenerli, ed è l'identica cosa, cioè che tutti sappiamo cos'è la miopia, ma non tutti sanno cos'è la dislessia. Il registratore non si può usare perché c'è la privacy, cosa mai sentita. Le mappe concettuali non le fanno assolutamente. La calcolatrice appunto no, perché non è giusto, perciò insomma siamo ancora da capo. Alcuni mesi fa è andato, credo che fosse uno psicologo in classe, e ha fatto disegnare a tutti i bambini una rappresentazione della scuola, come dovevano una scuola. Questo è il disegno di mio figlio, questo. Non so se si legge. Comunque dice in alto, questo in alto. Questo è il professore che dice smettila di fare casino con un fucile.
Ci si vede?
È arrivato.
Okay. Ecco, questo disegno, rappresenta un prof che sta per sparare ad un animale in gabbia. Il maiale sta per lo studente e la gabbia per la scuola.
MGF, professore.
Come?
Deve essere MGF, scritto su.
Grazie. Ecco, noi siamo, io ho raccontato la mia esperienza, questo non vuol dire che tutti i professori, tutti i maestri siano come quelli che abbiamo incontrato, questo penso che sia poca discussione. Quello che noi chiediamo è appunto solo comprensione, collaborazione e disponibilità reciproca. Io spesso, parlando con dei professori che non sanno usare il computer, cosa che aiuta molto i bambini dislessici, ho dato la mia completa disponibilità di fare insieme a loro qualche cosa, nessuno mi ha mai chiamato. E questo insomma sinceramente mi dispiace molto. Questa è la nostra esperienza.
Allora, ci tenevo a precisare una cosa nell'organizzazione di questo incontro. Mi sarebbe piaciuto chiamare due genitori, uno con un'esperienza positiva della scuola e uno con un'esperienza negativa. Vi dico sinceramente che trovare quelli con esperienza positiva è stato molto difficile, ne ho conosciuta una in provincia di Savona e un'altra in provincia di Pesaro che erano un po' troppo lontane per essere chiamati, ecco. Quindi non ho l'esperienza positiva di un genitore, però credo che con quello che stiamo facendo a Reggiolo salterà fuori un'esperienza positiva da parte di un genitore, me lo ci spero molto, ecco. Intanto dopo di questa esperienza sulla scuola volevo chiamare al tavolo Gianmaria Manghi che ha promosso, sta seguendo e così via, un progetto nella scuola sulla dislessia.
Grazie, buonasera a tutti,
vi chiedo scusa per la mia fonia che mi accompagna ormai da qualche giorno, spero che si capisca quel che dico. Niente, mi è stato chiesto di raccontare quello che l'Istituto Comprensivo di Poviglio da un paio d'anni sta cercando di fare sui temi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Lo faccio volentieri, con grande umiltà, perché poi alla fine nessuno di noi ha inventato nulla. È un progetto sperimentale, è qualcosa che dovrà essere verificato tra qualche settimana, e quindi alla fine vedremo poi quali sono i risultati che portiamo a casa rispetto a questo tipo di esperienza. Intanto perché un progetto sperimentale sui DSA, ma insomma così la riflessione è stata un paio d'anni fa quella di capire quale poteva essere, davanti all'insorgenza di un bisogno come questo, il contributo che il pubblico, inteso come scuola, come ente locale e come azienda ASL, poteva dare in modo più marcato di quello che era avvenuto fino a quel momento. Il mercato privato si era sviluppato con competenza, si è sviluppato con competenza, si è diffuso in modo molto articolato su questi temi, richiede dei costi alle famiglie particolarmente significativi, che credo pesino in maniera molto incidente anche alla fine del mese. C'era una riflessione di natura etica e anche morale rispetto al fatto di provare a dare un contributo. Allora il punto di partenza è stato quello di pensare così a un progetto che coinvolgesse anche l'azienda ASL, che con le sue lunghe liste d'attesa rispetto alla logopedia chiaramente rincara un po' la dose delle problematiche che ci sono. Il pubblico, e lo voglio sottolineare, è figlio di una programmazione generale che mette a disposizione risorse economiche insufficienti rispetto a quelle di cui avrebbe bisogno. Questo vale sia per l'azienda che per la scuola. E allora insomma il tema è stato un po' quello di cercare di organizzare qualcosa di nuovo e di diverso. Il progetto è un progetto che sta mettendo insieme scuola materna e primo anno di scuola primaria. È stato organizzato, promosso dall'ente locale insieme alla neuropsichiatria infantile, insieme alla dottoressa Della Vecchia, che era responsabile provinciale, diciamo, del dipartimento, e poi si svolge ovviamente sulle due scuole o sui due territori che sono afferenti all'istituto comprensivo, che sono Poviglio e Baisello appunto. Il distintivo, diciamo, di un progetto di questo tipo è stato quello di cercare di mettere a segno tutte le risorse che un territorio ha a disposizione, e quindi oltre a ricordare la scuola e l'azienda ISL, anche le scuole materne, naturalmente i privati. Perché io credo che una delle sfide più grosse dell'autonomia scolastica, per chi è appassionato un po' dell'iter legislativo che ha accompagnato l'Italia tra la fine del secolo scorso e quello che stiamo vivendo, appunto è quello di riuscire a mobilitare un po' tutte le risorse che è un territorio a disposizione, anche economiche. Questo progetto biennale costa 25.000 euro, i comuni hanno fatto la loro parte, era importante che la loro parte la facessero anche quelle altre espressioni del territorio e che non hanno una diretta attinenza naturalmente sul campo, poi capirete il perché, ma credo che alla fine si leghino un po' a qualificare l'offerta formativa che un istituto può dare. Quindi ho cercato di contattare degli imprenditori, qualche amico imprenditore ha dato su questo progetto 10.000 euro, e oltre a questo la Fondazione Monodori, che tutti conoscete, ha ricevuto il nostro progetto e ha riconosciuto, diciamo così, la validità di questa iniziativa erogando pari cifra. Quindi abbiamo raccolto 20.000 euro prima di iniziare e il compito si è molto facilitato. La coralità, diciamo, un po' di questa azione, anche dal punto di vista economico, credo che sia un fatto istintivo da rimarcare, perché appunto la scuola oggi ha l'autonomia giuridica, ma non ha l'autonomia finanziaria. Non è avvenuto il vario di un'autonomia reale dal punto di vista dei fondi, e tutto ciò che si fa al di là dello sviluppo dei curriculi diventa difficilmente sostenibile se non hai delle risorse che arrivano dall'esterno. Quindi questo è un tratto che così ho voluto richiamare, perché credo che sia particolarmente significativo, perché molto semplicemente ha reso possibile un'esperienza che non so se in altre condizioni sarebbe stata tale. Allora, ha interessato, sta interessando le quattro scuole materne che sono presenti nel nostro territorio, sia le scuole materne private, inteso come da noi sono scuole materne diciamo di espressione religiosa, che scuole materne di espressione comunale, perché mi hanno voluto dare un tratto diciamo incomprensivo alle possibilità dei bambini, di coloro che insomma si apprestavano a fare queste progettazioni. Sulla scuola materna in modo particolare una grossa letteratura di riferimento non esiste, noi abbiamo aperto con un convegno fatto l'8 aprile 2006 in cui il professor Crosso di Palma è venuto a relazionare alcune esperienze che riguardano la scuola materna, ma non c'è una codifica precisa rispetto a un'attività prettamente paralinguistica, voi capite che naturalmente non si fa scrittura o lettura da quelle parti, ma lo stesso con la collaborazione del progetto Infanzia, che è il soggetto che per conto degli 8 comuni di questo distretto si occupa della gestione di queste scuole, la parte diciamo così di sensibilizzazione alle tematiche dei problemi di linguaggio che ha interessato quelle scuole è stata affidata loro, e loro la stanno conducendo in una sorta di esperienza che è ancora più che sperimentale, semplicemente perché fatica a trovare dei riferimenti scritti e codificati esistenti. Per quanto riguarda invece la scuola primaria, il primo pilastro è stato ovviamente la formazione. Oltre al convegno di cui parlavo ci sono stati 3 incontri di formazione tra maggio e giugno 2006, ovviamente con esperti di campo, ce ne sono stati altri 6 a ottobre 2006, alla vigilia diciamo dell'avvio della sperimentazione vera e propria, e quindi diciamo che così la formazione legata al personale ripercorre un po' l'intento di quello che ha l'incontro di oggi, cioè quello di far capire a tutti di che cosa stiamo parlando, di qual è il problema, di dare all'immaginario diffuso una conoscenza precisa e poi cercare di declinare gli strumenti anche dell'azione. Alla formazione è seguito il lavoro che le classi prime dello scorso anno scolastico hanno avviato, è un lavoro che si basa su un protocollo che è ormai ufficiale e che quindi è già stato utilizzato altrove, che è il protocollo che ha elaborato il professor Stella, che è sicuramente un luminare di campo ed è anche oggi, credo, un collaboratore o comunque un insegnante dell'Università di Modena Reggio, che quindi si è avvicinato al nostro territorio. L'approccio è quello legato allo screening. In sostanza i bambini che arrivano in prima elementare fanno questo screening in primo giorno di scuola, che è semplicemente il rivelatore delle conoscenze che portano con sé e quindi vengono classificati in senso buono naturalmente in base a quello che portano con sé, c'è quello che sa già scrivere, c'è quello che è a un livello molto molto primitivo da questo punto di vista, e si comincia così a mappare la popolazione della classe sulla base di questa prova. La mappatura però non rimane fino a se stessa, perché orienta immediatamente l'insegnamento della lingua italiana, nel senso che sotteso l'applicazione di questo metodo c'è una sorta di rovesciamento della prospettiva di insegnamento della lingua. Canonicamente l'insegnante, ogni insegnante ha un suo metodo, che sia sillabico, che sia alfabetico, ognuno ha il suo, entra in classe e esplica questo come metodo di insegnamento della lingua italiana. Seguendo questo tipo di progettazione gli insegnanti diciamo che adeguano il loro metodo di insegnamento, sposando il metodo sillabico, a quelle che sono le competenze che i bambini esibiscono. Quindi si comincia a lavorare per gruppi sostanzialmente e si fa questo percorso che da settembre porta a gennaio. La terza settimana di gennaio all'incirca c'è la somministrazione di un secondo test che è costituito da un dettato di 16 parole sulle quali poi si vanno a vedere quelli che sono i risultati. L'intento non è quello di dare dei voti a nessuno, l'intento è semplicemente quello di vedere che cosa è accaduto nel frattempo e quali sono stati i livelli raggiunti. Da gennaio a maggio, quindi dalla fine del primo quadrimestre alla fine del secondo quadrimestre, intercorre un altro periodo nel quale il lavoro è ulteriormente orientato rispetto a quelle che sono le indicazioni che le prove, dopo la loro correzione, hanno fatto emergere. In quel periodo tutte le classi prime del nostro istituto hanno la consulenza di un logopedista dell'ASL una volta al mese per 2 ore per classe, che lavora in stretta sinergia con l'insegnante per dare suggerimenti, perché il problema è poi, bene, adesso che abbiamo stabilito che abbiamo questo gruppo che è in questa situazione, questo gruppo che è in quest'altra situazione, si tratta a quel punto di aiutare l'insegnante ad avere gli strumenti didattici per poter operare. Si tratta di giochi, si tratta di attività, si tratta di modalità particolari diverse da quelle canoniche di insegnare la lingua italiana, per arrivare poi a maggio e vedere che cosa succede. Questo è un po' il percorso. Questo intreccio forte tra la scuola e la logopedia è un altro dei valori di questa progettazione, che credo sia riuscito a garantire una crescita reciproca sia dell'azienda che del corpo docenti, e soprattutto l'acquisizione, la produzione anche di materiale che è stato messo a disposizione poi di tutto l'istituto, fa parte del materiale acquisito ed è consultabile, utilizzabile da parte di tutti, e diventa patrimonio collettivo. Gli insegnanti della classe prima dell'anno scorso hanno chiesto di poter proseguire la loro esperienza e di continuare la progettazione anche nel secondo anno della scuola primaria. La cosa è stata fatta, ciò che si è rivelato, lo stiamo vedendo adesso poi verrà codificato meglio anche in una pubblicazione di cui parlerò prima di chiudere, rivela che è proprio l'anno in cui i disturbi specifici del secondo anno di scuola primaria assumono la loro dimensione compiuta, perché i risultati delle prove di prima hanno configurato una lettura di contesto abbastanza sorridente, pur con dei bambini che hanno già manifestato delle difficoltà che non si possono chiamare disturbi specifici dell'apprendimento, ma che fanno pensare comunque a qualche problematica insorgente e a quindi al doversene occupare in un modo particolare. Quelli di seconda, nel momento in cui la lingua si va a articolare di più, i programmi in italiano vengono presentati con, chiaramente con uno sviluppo un po' più complesso, rivelano che a livello più basso c'è una quantità di bambini abbastanza significativa. Questo vuol dire naturalmente che ormai si sta definendo il campo e quindi le simulazioni sarà ormai, credo, anche il tempo di farle per poi far intervenire chi di dove. Chi di voi era per supportare ulteriormente queste azioni. E c'è un valore anche di continuità che mi preme sottolineare, una progettazione di questo tipo, perché il lavoro tra la scuola materna e la scuola primaria si arricchisce di questo ulteriore elemento di attenzione anche per quanto riguarda la formazione delle classi, per cui nel momento in cui avviene che c'è qualche sospetto, lo si può chiamare solo così, di difficoltà particolare, è ovvio che non si mettono tutti i sospetti nello stesso gruppo alunni, ma si cerca di dividerli nelle 3-4 sezioni, quelle che ci sono, in modo tale che, insomma, si possano creare dei gruppi classe omogenei, in modo tale da garantire a tutti le condizioni migliori possibili in quel momento. Noi abbiamo pensato di concludere questa esperienza sperimentale a settembre-ottobre, adesso dobbiamo vedere e decidere, con la pubblicazione di un libro, noi lo chiamiamo libro ma è una pubblicazione, insomma, alla fine, che rappresenterà il diario di bordo di questa esperienza, che servirà a ricordare a noi stessi il cammino che abbiamo compiuto e che verrà messo a disposizione naturalmente di chi lo vorrà. Perché ogni esperienza, come si deve essere documentata e rimane naturalmente un elemento che può costituire così una fonte di suggerimento, di aiuto per tutti quanti. Di più, e con questo vado a concludere, il finale sarà che l'azienda ASL, con la quale abbiamo già così sviluppato un po' questo ragionamento, sta verificando la possibilità, nell'ambito di una positività generale dell'esperienza compiuta, di estendere questa progettazione oppure quest'idea, diciamo, di progetto, perché ovviamente poi ogni scuola ha giustamente la sua indipendenza e la sua autonomia, lo ribadisco ancora, nell'occuparsi delle cose, ma nell'offrire l'opportunità di un lavoro di questo tipo, di scambio, soprattutto logopedia insegnanti, anche al resto del territorio, perché la sperimentazione non è la volontà di chiudermi se stessi e appunto la ricchezza eventualmente tratta da un percorso, ma insomma serve come si fa da ogni parte per farne, perché anche gli altri ne possono fare uso. Siamo stati secondi in provincia, in un'esperienza così codificata, dopo Cale del Bosco e Roncocese, che l'hanno iniziata credo un anno prima di noi, con il Sergio Milani, che è un altro soggetto della cooperazione sociale reggiana, che si è occupato con alacrità di queste cose. Siamo contenti di averle fatte, speriamo insomma nel nostro piccolo di aver dato un contributo alla causa. Grazie dell'attenzione.
Grazie Gian Maria, vuoi parlare giù qua o come vuoi?
Jack. Buongiorno, buonasera dovrei dire, mi piazzo qua davanti perché starla in fondo non mi vedo neanche, non è il caso. Niente, io volevo, diciamo, volevo parlare in termini molto schietti se è consentito. Cioè, io mi sono trovato, io sono dislessico, penso che quello si è capito, insomma qualcuno vede per stare in se non si vede, come dicono a Daniele, però sono dislessico, è così, adesso non mi metto a leggere per far più starvelo. Niente, io volevo parlarvi schiettamente per quanto riguarda l'aspetto di cosa bisogna fare nella pratica, perché vedo è molto bello quando si parla di formazione, quando si parla di conoscere in modo profondo la dislessia, ed è una cosa diciamo anche appassionante se si va veramente a conoscere anche il libro che ha scritto Daniele che parla di dislessici famosi. È molto interessante vedere appunto come certa gente ha vissuto la dislessia, quali sono le varie sfaccettature. Però ecco, parlando con dei genitori, degli insegnanti, la prima cosa che di solito dico è nella pratica, quando si trova davanti un ragazzino dislessico e bisogna dargli gli aiuti oppure riuscire a farlo imparare, perché alla fine il mestiere dell'insegnante è quello di far imparare la gente. È un insegnante che non fa imparare un ragazzo che ha di fronte, non è un insegnante, insomma, cioè l'obiettivo è quello lì. E quindi quello che ci si domanda è come posso fare io insegnante a insegnare al ragazzino dislessico che ho davanti. Ecco, io ho insomma nella presentazione c'è la dicitura scrittore. Io non sono uno scrittore, io ho soltanto scritto un libro, è una cosa diversa. Questo libro che ho scritto l'ho scritto appunto per dare queste, un po' queste indicazioni che vi dico anche adesso. Semplicemente l'ho messo su internet con, adesso ve l'ho detto, segnatevelo che viene, che è www.dislessia.org/forum ed è un forum dove convergono un sacco di insegnanti, un sacco di genitori, un sacco di persone, sono più di 1700 e passa. E queste persone si trovano per parlare della dislessia in termini molto schietti. Ecco, questo libro l'ho messo in giro su internet, siccome tutti sappiamo perfettamente che un tempo i film andavate a vederli al cinema, adesso su internet in qualche modo si riescono a recuperare. Certo, ho messo anche il mio libro nello stesso identico modo, cioè se uno vuole fregarmelo riesce. E l'ho messo apposta, perché ho detto la cosa importante è mandare nelle scuole un messaggio, mandare nelle scuole una qualche indicazione. Se io devo sminarci quei 50 centesimi che ci guadagnerei, vado, dai, mi offrirete un caffè. Il concetto è quello lì. Niente, ora ho finito di dare tutta l'introduzione, passiamo alle cose serie. Io sono un ragazzo dislessico e di solito quando ne parlo parto dalla mia esperienza, non tanto perché sia particolarmente insomma una cosa a fuochi d'artificio, ma perché io ho scoperto che cos'era la dislessia vivendola. E quindi credo che ripercorrendola si riesca a capirla come l'ha capito un ragazzino di 14 anni come ero io quando l'ho scoperto. Io ho vissuto tutti gli anni delle medie praticamente avendo questa difficoltà che era concentrata nella lettura. Io ho una dislessia diciamo molto grave sull'aspetto della lettura. Gli altri aspetti ho delle dislessie, insomma una disortografia più lieve, una disgrafia un pochettino più rispetto alla disortografia. Queste parole sono complicatissime da dire, vorrei anche farle cambiare, però insomma mi capita così. Niente, io avevo praticamente il problema della lettura molto sviluppato e questo significa nella pratica che io mi potevo sforzare anche il triplo di una persona normale nel leggere, cioè fare una fatica che è il triplo di una persona normale, ma la mia velocità di lettura rimaneva comunque un mezzo di quella normale. Questi sono i dati, diciamo, matematici. Io la mia professoressa di matematica l'ho spiegata così. Con quella di fisica ho messo anche i vettori T e cose del genere, insomma, però alla fine è quello il concetto. Di conseguenza, io mi sono trovato a fare delle verifiche in questo modo. Ho studiato come un pazzo, ho studiato 6 ore, infatti Ivan guardava male quando c'era 6 ore perché era una storia quella lì. Io ho studiato 6 ore a casa per riuscire a conoscere bene una verifica, perché volevo prendere una sufficienza. Sono arrivato a scuola, ho fatto questa verifica e ne ho fatta metà, perché la mia velocità di lettura è la metà di quella normale. Finita la metà, la professoressa arriva lì, mi prende il foglio e me lo toglie. Metà verifica tutta giusta. Metà verifica tutta giusta è un 5, e 5 è insufficienza. Il mio compagno di banco, che aveva preso 5 pure lui, aveva fatto un sacco di errori, però aveva fatto tutta la verifica. Di conseguenza la professoressa mi ha guardato e mi ha detto: sei un pirla, perché hai fatto metà verifica in bianco? E io ho fatto: prof, guardi, ho fatto così perché mi volevo divertire a fare metà verifica in bianco, volevo vedere che faccia faceva. Cioè, la professoressa, che non era stupida, è arrivata lì e ha detto: se tu potevi fare giusta metà verifica, l'altra metà sono esercizi che più o meno sono simili, lo stesso argomento. Cioè, non è possibile che tu quelli della pagina 2 e 3, cioè la pagina 3 e 4, non li sai, e quelli della pagina 1 e 2 li sai. Cioè, hai studiato in modo differenziale, insomma, non ha senso. Quindi la professoressa, questo è stato alle superiori, poi, quando si era appena scoperto, insomma, si stava capendo la dislessia, la professoressa, che era di matematica, ha fatto il test, diciamo, molto alla spartana. Ha detto: va bene, ti lascio la verifica per 50 minuti. La finisci, dopo ti metti nell'angolino e fai l'altra parte della verifica. Io nella verifica prima avevo preso 5, nella verifica dopo che ho fatto praticamente con 100 minuti invece che 50, io ho preso 10. La professoressa ci è rimasta male, cioè dal lato matematico era giusto, però non ci credeva neanche lei. E niente, quindi mi ha detto: va bene, a te serve di avere tempo in più per riuscire a prendere la sufficienza. Mi ha dato 10 minuti in più. Quindi 60 minuti, 6. E io con quel 6 lì sono arrivato fino alla fine della superiore, sono uscito a primi voti, insomma, cioè ce l'ho fatta lo stesso. Però il concetto è quello lì. Quando sei di fronte a un ragazzino dislessico, di solito si tende a dire: io non ci credo. Perché uno dice, pareva assurdo fino a pochi anni fa, che una persona non riesca a leggere. Cioè, una persona normale non lo concepisce il fatto che una persona non riesca a leggere. A me mi venivano a chiedere: ma tu cosa vedi quando leggi? E io gli ho guardato e gli ho detto: io che sono nato dislessico, come faccio a sapere cosa vedi tu? Come faccio a fare il paragone? Mi sarebbe difficilissimo. E niente, quindi il problema grosso è che alcuni insegnanti partono con questa idea di dire esattamente che cos'è la dislessia. E esattamente cos'è la dislessia non la sa nessuno, perché comunque anche i più grandi esperti possono conoscere un caso di dislessia, ma conoscere di tutti non c'è una formula matematica perfetta, anche perché due grandi matematici erano dislessici, l'avrebbero fatta, insomma, cioè sarebbero messi giù. La cosa che bisogna imparare, l'unica cosa che un insegnante può imparare bene, è quella di piazzarsi davanti a un ragazzino dislessico nel modo giusto. Se ci si piazza davanti a un ragazzino dislessico nel modo giusto, si faranno lo stesso degli errori. Ma quello per forza, cioè anche io quando sarò un genitore farò degli errori con mio figlio, ma quello è già preventivato, ma è il modo con cui mi approccio ad un ragazzo dislessico che, diciamo, è la cosa fondamentale. Se mi piazzo davanti al ragazzo dislessico e gli dico: va bene, ti do tutti questi strumenti compensativi, il computer, la calcolatrice, tutto quello che vuoi, però il mio atteggiamento è quello di: io ti considero uno stupido, comunque quel ragazzo lì non otterrà neanche grandissimi risultati. Il punto qual è? È riuscire a dare al ragazzo dislessico quello che gli serve effettivamente. Mettersi davanti al ragazzo dislessico e chiedergli: qual è il tuo problema? Cioè, non nel senso come fanno dalle mie parti la gente che va a fare a botte, che problemi hai, così. Nel senso, spiegami tu la tua dislessia. È ovvio che un ragazzino piccolo la sua dislessia non la conosce, non la padroneggia, però è l'atteggiamento, bene o male. Perché un ragazzo che è disortografico, anche se gli si dà degli aiuti tipo la calcolatrice, gli è utile, sì, però lui dice, io sono disordine grafico, ho problemi nello scrivere, nel A con l'H e cose del genere, non nella questione dei numeri. A un ragazzino invece che è discalculico, che ha problemi nella questione dei numeri, serve la calcolatrice. Quindi ad ognuno deve andare lo strumento compensativo che gli serve. Deve esserci, insomma, questa attenzione. La cosa brutta è che nelle circolari che troverete una sfilza di strumenti compensativi. E voi arrivate lì e dite, ma io devo dare tutti questi strumenti, cioè già che ci sono gli do anche 3 o 4 voti in più e abbiamo finito, insomma. Ecco, l'idea è quella di riuscire a dare quello che è giusto. Il concetto di giustizia però va di pari passo col capire bene o male non cos'è la dislessia, ma capire quali sono le difficoltà di un dislessico. Io vi dico la mia, ma è un esempio. Nel caso delle mie difficoltà, quello che si arriva era il doppio del tempo. Nel caso della difficoltà di mio fratello, che è disortografico e discalculico, quello che serve è, nel suo caso, avere il computer col correttore automatico, perché lui comunque con il correttore automatico riesce a scrivere correttamente, non fare errori, e quello che scrive è anche interessante. La calcolatrice è perché lui comunque, se fa degli errori stupidi, tipo sbagliare un meno perché vede i numeri girati al contrario, anche impegnandosi, comunque questo errore qua rimane lo stesso, e poi quando lui andrà nel mondo del lavoro i calcoli li farà con la calcolatrice. Comunque, cioè, è una cosa positiva il fatto che si insegni un metodo per, cioè, io non manderei ragazzini degli elementari subito la calcolatrice a tutti quanti, anche se so che dopo nel mondo del lavoro si usa, ma come un ragazzino dislessico è come un accanimento terapeutico praticamente, cioè tu devi imparare per forza il metodo normale. Il ragazzino dislessico impara con un metodo differente. Alcuni professori su questa cosa qua, voi notate che siete bravissimi tutti, quello ripeto, però i vostri colleghi sbagliano, allora ho detto i vostri colleghi andate e tirategli le orecchie, insomma, partiamo da questo. Alcuni professori partono dal principio di, va bene, c'è una difficoltà di dislessia, c'è questo problema qui, io provo a darti il tale strumento compensativo. Quello strumento compensativo vedono che non funziona, allora partono sparando un pochettino a caso. E molto spesso quello sparare a caso non funziona. La mia professoressa era partita dal presupposto che tu hai problemi con l'A e la O, perché prima lo diceva una canzone, A si scrive così in corsivo, pallino e stanghettina. La O è invece molto diversa, è pallino e stanghettina. Un ragazzo dislessico che l'A o la O le vede girare, pallino e stanghettina non vuol dire niente. C'è un altro pallino stanghettina molto interessante che è la D. La D è pallino stanghettina. La Q invece è stanghettina, pallino. Dopo c'è la T che è la stessa roba. Insomma, quelli che hanno fatto le lettere non erano dislessici, insomma, avevano questo. Mi piacevano i pallini stanghettina, non voglio sapere per quale motivo. Comunque, praticamente la mia professoressa ha detto, tu fai fatica a distinguere l'A dalla O, io ti faccio fare 500.000 A e 500.000 O, così tu impari come sono fatte. E io faccio l'A e la O, sono delle vocali. Cioè, gli ho detto in faccia perché così capiva che avevo anche studiato, no? Erano gli elementari questa qua. Faccio, maestra, l'A e la O sono delle vocali. Io, in un tema che ho fatto quel giorno lì, ci avevo messo una cosa tipo 100 A e 100 O, una cosa del genere. Poi faccio, io l'ho fatto in un giorno, io sono qui da 3 anni, quanti giorni ci sono, 356, insomma così, facciamo tutta la somma, avrei fatto qualche miliardo di A e qualche miliardo di O. Secondo lei se faccio altre 15 pagine di A e di O mi cambia qualcosa? Non cambia niente. Insomma, cioè, il metodo deve essere quello giusto. Dopo, prima si è parlato di una diagnosi fatta nel momento giusto aiuta un dislessico. Aiuta il dislessico perché gli dà, cioè, chiariamo la questione, se io mi trovo davanti un ragazzino, mio figlio, che probabilmente sarà dislessico 60% di probabilità perché c'entra con la genetica, e niente, gli mi dicono guarda potrebbe essere dislessico eccetera eccetera, quello, il lavoro che tu fai, anche sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto di andare a mandare dalla logopedista e tutto il resto, è per aiutarlo, uno, a vivere la dislessia in modo adeguato, e due, anche nel dargli alcune strategie. Non è un lavoro per curarlo dalla dislessia, perché molto spesso il concetto è, vabbè, non ti hanno curato prima, ormai se basta, titano, è finita. Il lavoro, una, che non viene diagnosticato presto, i problemi quali sono? L'aspetto psicologico, perché si sente stupido, perché tutti danno lo stupido perché non sanno che è dislessico. E poi l'aspetto che comunque certe strategie se le inventa da solo. Sull'aspetto delle strategie, per l'amore del cielo, può anche darsi che trovi delle buone. Cioè, io non lo sapevo di essere dislessico, comunque le strategie che ho trovato sono abbastanza buone. Sotto l'aspetto invece psicologico, praticamente ti rovinano la vita in un certo senso, perché continuare a sentirti dare dello stupido quando sei piccolo e sei in un'età che è abbastanza, insomma, fragile, la maggior parte dei traumi là in quell'età lì, insomma, non capire che uno dislessico e trattarlo come uno stupido provoca dei danni effettivi. Prima Ivana ha parlato di questa storia di due ragazzi, di cui sono storie che vengono riprese da storie reali, ma sono storie inventate, insomma, messe nel libro, sono storie inventate. Io ho conosciuto, c'è un Marco nella storia, ho conosciuto un altro Marco, dislessico, che ha vissuto una storia che è molto simile a quella che racconta Ivana, ed è una storia che è finita molto tragicamente, insomma. E francamente penso, va bene che siano state altre motivazioni, non è la dislessia il fulcro dell'universo, però vivere in uno stato in cui tu, in uno stato di incertezza, diciamo, concetto è quello lì, tu vai a scuola e sai già perfettamente che il voto sufficiente non lo prendi. Il mal di pancia di cui parlava Daniele è questo. Tu vai a scuola, sai che hai studiato, che insomma ti sei impegnato eccetera eccetera, stai per sostenere una prova, hai un pochettino quel senso di, insomma, così c'erano tutti quello, però lo, diciamo, curi questo senso di mal di pancia convincendoti, dai, ce la posso fare, ce l'ho già fatta altre volte, insomma ce la farò. Arrivi a scuola e sai già perfettamente che comunque non ce la farai, questo mal di pancia ti cresce a dismisura. A me ha dato molto fastidio alle medie il mio professore che mi è venuto a dire: tu sei intelligente, però è anche quella, la tua compagna di banco è intelligente come te, però lei prende dei voti e tu non li prendi, perché? E l'ho guardato e ho fatto: prof, è lei che deve dirmelo, insomma, cioè, lei è professore, lei che deve saperlo. E poi mi fa: perché tu non studi? Io studiavo 6 ore, gli ho fatto: vabbè, avrai ragione tu, però. Effettivamente è così. L'atteggiamento dell'insegnante che non capisce cosa, come funziona la dislessia, è una mazzata pazzesca per molti ragazzi dislessici, me compreso, perché comunque quel tempo lì l'insegnante è la persona a cui tu vai a chiedere le informazioni. Molte, ecco, nelle ultime conferenze che ho visto, l'ho anche detto prima così, alcuni genitori insegnanti che si scannavano a vicenda, perché comunque il malessere del figlio comunque in un certo senso va a coinvolgere tutta la famiglia, anzi non in un certo senso, cioè così proprio. E molto spesso questa cosa qua va a riversarsi con gli insegnanti quando si parla e cose del genere. Ecco, quello che dovrebbe cambiare è che dovrebbe esserci una collaborazione sia tra i genitori e insegnanti, ma soprattutto tra il dislessico e l'insegnante. Perché so perfettamente che un ragazzino alto tanto così, che conosce la dislessia come la può conoscere un ragazzino, insomma non sa esattamente che cosa sia. Però alla fine l'unico che può scoprire bene cos'è la sua dislessia è quel ragazzino che è lì, quindi bisogna lavorare su di lui, diciamo, è brutto dire lavorare su di lui, però è così il concetto. Dopo, niente, volevo raccontarvi un aneddoto, una cosa che è successa, che fa caldo, anch'io sto morendo qua davanti, però provo a raccontarvi questa cosa qua, che ora sono, sì, ce la facciamo. È capitato poco tempo fa che io incontrassi i miei professori delle medie. Praticamente io nel libro, quello che è di là, quello che ho messo su internet, che ormai ha letto mezza Italia praticamente, ho scritto che una mia professoressa era stata una cosa distruttiva, peggio di quella che ha avuto da Daniele, non per diminuirla, però è stata una cosa distruttiva. Questa qui tutte le volte che io facevo una verifica mi veniva lì dopo a, diciamo, infierire, a dire: hai preso di nuovo insufficiente, ma perché l'hai fatto, ma perché è così. E io gli dicevo: guardi prof, che io sto studiando comunque, insomma. E mi fa: non si vede. Faccio: mi dispiace, insomma, sono rimasto così. Al tempo delle medie, dopo aver lavorato un sacco su me stesso, su per capire che cosa avevo, perché io alle medie non sapevo di essere dislessico, ho lavorato un sacco, ho capito alla fine che il mio problema era nella lettura, che avevo una difficoltà nella lettura. L'ho detto in classe che avevo una difficoltà nella lettura e la reazione dei miei professori, per me avevano inquadrato come quello che, insomma, quello stupido che non ce la faceva,
mi hanno detto dai non raccontare stupidate e mi hanno rimandato al posto. Io quella volta lì ho avuto una reazione, avevo molto ragazzini, molto quelli tipo 90 gradi sul banco, sempre giù così, tranquillo, sono abbastanza remissivo. Quella volta lì mi si è drizzata la schiena così, mi sono tirato su, ho guardato la professoressa e gli ho detto un decimo di quello che avrei voluto dire, insomma, cioè sono stato non volgare. Ho detto, profe, se lei non sa le cose, stia zitta quantomeno. Questa cosa qui alla mia professoressa gli è rimasta addosso per un sacco di tempo, ma ha dato insufficienza per tutti gli anni a venire così. Poco tempo fa, torno dalla mia professoressa, non sono tornato per trovare lei, però sono passato di lì, incontro gli altri professori che ormai avevano già letto il mio libro, l'avevano già trovato in giro, eccetera, eccetera, e tutti mi fanno, scusa, non abbiamo capito così la dislessia, perché giustamente loro, bravissimi insegnanti, per l'amore del cielo, tutto il resto, però il non sapere cos'è la dislessia, uno se non sa cos'è la dislessia non è che può inventarselo che quello lì fa metà compito per quel motivo lì, insomma, cioè non avevano capito questa questione, quindi loro mi hanno chiesto scusa. Ho ritrovato quella professoressa lì, che probabilmente ancora, dopo 10 anni, ancora un po' quella cosa lì, la incrocio per strada e gli faccio, buongiorno professoressa, e lei mi guarda e mi fa, chi ti ha fatto entrare? Ma sto male, mi fa, no, sono passato qua un attimo così, ma di solito la gente esterna non la fanno entrare. La guardo e gli faccio, guardi, dopo domani devo passare qui a fare un corso di aggiornamento per insegnanti. Se lei vuole passare, professoressa è uscita con la coda tra le zampe, lì è stata la mia vendetta e basta, insomma, comunque è stata una cosa positiva. Va bene, niente, adesso dov'è? Verso... Niente, non mi viene in mente più nient'altro, intanto da dirmi che ci sarebbe un sacco di cose da dire ancora sulla dislessia e specialmente sull'aspetto degli insegnanti. Voglio lanciarvi questa cosa qua perché ho incontrato, facendo conferenze del genere, soltanto insegnanti bravi, per forza di cose, perché quelli cattivi alle conferenze non ci vengono. L'ho visto proprio che è così, che quelli cattivi se ne stanno rintanati così. Me ne è capitata una volta di insegnante cattiva, però l'hanno scannata, gli altri insegnanti insomma l'hanno fagocitata, quindi ecco, è stata una cosa del genere. Ecco, quindi volevo spezzare una lancia a favore degli insegnanti, non in testa agli insegnanti come aveva detto un altro qua, però insomma lasciamo fare. No, io penso sinceramente che il mestiere dell'insegnante è difficile, e questo lo dico proprio col cuore, che il mestiere dell'insegnante è difficile, infatti io non lo faccio apposta per questo. Perché praticamente devi, sei un punto di riferimento per un certo aspetto, devi insegnare, e l'insegnare è un insegnare a tutti, e quella cosa lì è che è difficile, perché ho visto degli insegnanti che si trovano un pettino di quelli bravi, insomma, i belli della maestra, come li chiamano, così, e a quelli li insegnano, a quelli là invece cattivi li mettono da un'altra parte e a loro ormai li sono bocciati via. Ecco, gli insegnanti quelli bravi sono quelli che insegnano a tutti quanti, e tra tutti c'è anche i dislessici, che sono dei casi più complicati, non nel senso che sono complicati nel senso che sono stupidi, complicati nel senso che per farli sbocciare ci vuole un pochettino più di fatica anche da parte degli insegnanti. E quindi niente, sono contento della vostra presenza oggi, e più che altro vi dico insomma di andare avanti a insistere, perché so che è difficile, che in una classe ci sono 30 ragazzi e che star lì a correre dietro a tutti quanti è difficoltoso. Ma un ragazzo dislessico gli basta semplicemente che un insegnante conosca, si metta lì a dire la disponibilità a conoscere qual è il suo problema e a dare un aiuto. Una volta che viene dato quel primo aiuto, che io consiglio sempre di dare il tempo, perché il tempo in più è il primo tra gli aiuti. È difficile perché devi andare dal collega, bloccarlo e fargli, sentimi, mi servirebbe che mezz'ora lui viene con me in sala insegnanti, gli faccio finire il compito e tutto il resto. Però è utile questa cosa, perché anche un ragazzino che magari non ha bisogno del tempo in più, ma ha bisogno di qualcos'altro, con quel tempo in più che gli si dà, capisce di che cosa ha bisogno, e dopo è in grado di venirvelo a dire. Io adesso mi occupo del gruppo giovani, che è quello di cui ho parlato Ivana, e che penso sia il caso di dirlo comunque, che cos'è. Il gruppo giovani è nato 6 anni fa, praticamente. Io sono stato diagnosticato 6 anni fa, e quel giorno lì sono a parlare all'ID praticamente. C'era un'assemblea dell'ID, io sono entrato dentro e mi sono messo a parlare come sto parlando con voi adesso. Ho parlato della mia dislessia, di quello che ho vissuto insomma per arrivare a questa diagnosi,
e mi sono meravigliato del fatto che non ci fossero altri ragazzi dislessici in quella sala, perché era un incontro più per genitori, un incontro più per le mamme che parlavano tra di loro, gli insegnanti che venivano facocitati stesso modo di quella di prima, insomma era una cosa abbastanza così a foro romano, diciamo. E niente, di conseguenza io ho detto, ma i dislessici dove sono finiti? Cioè, è come entrare in pizzeria, non c'è la pizza, cioè non si prendi mai da sta cosa. E allora ho cominciato a dire, va bene, si potrebbe fare un incontro di ragazzi dislessici. E io ero quello così, altro così, che brinca la tizia, si potrebbe fare così. Anche quelli dei ragazzi mi hanno detto, stai di lì tranquillino, lasciaci parlare, così. La volta dopo sono andato a parlare con le mamme singolarmente, no? Ho fatto un po' l'infame, diciamo. Alle mamme ho fatto, oh, la prossima volta si fa l'incontro dei ragazzi. Non era vero, però le mamme ci hanno creduto, ne hanno portato 60 ragazzi che sono arrivati tipo stormo, tipo avete presente Re Leone? Ecco, quando muore Mufasa che ci sono tutti i bufali. In quello stesso modo, no? Sono entrati, poi alcuni erano pure iperattivi, quindi papam, popum, papam. Così, e abbiamo fondato in questo modo il gruppo giovani. Giacomo Stella, che è presente l'ID, ha detto che il gruppo giovani è un movimento spontaneo. Io lo chiamo un movimento di bufali perché abbiamo fatto così, però il concetto è lo stesso. Adesso, proprio 3 secondi fa, prima di iniziare la conferenza, mi hanno detto che sono nati altri gruppi giovani anche qua vicino. E questa, tra parentesi, non ne sapevo niente neanch'io, che me ne occupo. Sono stato molto con questa cosa, perché un'idea che mi è stato detto 6 anni fa, che era una cosa improponibile, che l'incontro tra i ragazzi dislessici era una cosa che, insomma, non aveva senso, non aveva niente, invece ce ne sono formati 5 dalle mie parti, nel senso Milano adesso si sta formando, Bergamo si è formato, Bella Vercelli si sta formando, Torino si è formato, insomma ci sono vari gruppi che si stanno creando. In questi gruppi la gente, non dico che è come quello che ha fatto vedere Ivana prima, che prima fanno il bronzo e dopo escono contenti, però le mamme sì. Cioè le mamme mi entrano dentro, mi portano un ragazzino che mi dicono guarda che lui è messo malissimo, vuole suicidarsi, c'è tutte queste menate, faccio mamma mia così. Una volta che incontra altri ragazzi dislessici, si confronta con loro e capisce che non è da solo a vivere questa cosa, già solo quello gli dà la forza di andare più in profondità, di capire come funziona la sua dislessia, perché molto spesso non sono soltanto gli insegnanti che non accettano la dislessia, a volte è il dislessico stesso che non accetta il fatto di, perché la persona diversa a scuola è sempre quello che viene preso per il culo, diciamo, molto schiettamente. Di conseguenza, dislessia no, mai, non lo sono, così. Nei gruppi, incontrandosi tra loro, incontrano qualcuno di più grande che è dislessico, che dice guarda io ho fatto così, cosa così, e ho scoperto che questa cosa qua mi è utile, insomma, usare queste tecniche e quell'altra. Quindi trovano un punto a cui appigliarsi, diciamo. E poi le mamme, insomma, escono, diciamo si sposta un po' la tensione dalla mamma al gruppo, insomma, al gruppo degli altri, anche perché è più comprensibile questa cosa. I ragazzi volevano venire qua anche loro, insomma, per portare questa loro testimonianza, perché loro non ci credono che gli insegnanti capiscono qualcosa. Quindi gli ho detto venite, gli parlate voi, che intanto non sono i vostri insegnanti, non possono dare il brutto voto, gli dite tutto quello che dovete dire e dopo loro escono fuori che ne sanno di più. Non sono venuti questa volta, spero verranno la prossima volta, anche perché le mamme mi hanno detto tu li porti in giro col furgone, li mandi in giro, questa cosa. Insomma, è una cosa molto positiva e spero vada avanti. Vi invito a visitare ancora il forum, quello della dislessia, perché lo stiamo usando come nostra base via internet per incontrare anche i ragazzi dislessici che non hanno un gruppo dalle loro parti. E niente, con questa cosa qua concludo e vi ringrazio per tutto.
Gli interventi si sono conclusi, ci sono 2 momenti adesso, in attesa che arrivi anche l'assessore all'istruzione Battini, sbagliando minuti adesso, i 2 momenti sono questi, cioè, secondo me ci sono delle domande da parte del pubblico che interessano tutti, quindi se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa lo invito a fare subito. Se invece le domande volete farle in modo diretto, grazie alla Conad che ci ha offerto un bel po' di roba, insomma, possiamo anche metterci davanti a due salatini e da bere perché oggi ha fatto caldo parecchio, e chiedere direttamente a loro che hanno tempo di stare ancora qui con noi, almeno una buona parte di persone, ecco. Comunque intanto io penso che qualche domanda si possa anche fare, se qualcuno ce l'ha, due minuti se... Non arrivo fino lì, te la senti?
Penso che sarò già facendo il silenzio. Ti senti. Io ho che ora tre bambini nella mia vita,
discreta al curico. No, c'è un... funziona qua, sì. Ecco, la cosa che è meglio puntualizzare, innanzitutto, che se riguarda solo la lettura, non è così, per il semplice fatto che nel mio caso riguarda la maggior parte della lettura, ma perché sono io, cioè nel mio caso della mia dislessia, ha toccato di più quello. Che insomma è una questione personale, insomma, di ogni persona ha una dislessia che tocca diversi punti, insomma, mio fratello ha un DSA di altro tipo. La dislessia di per sé come termine è, si intende per la dislessia quando è una lettura. Per dislessia, diciamo come gergo normale, si usa per dire tutti i DSA, quindi dislessia, discalculia, dislalia e disortografia, quindi insomma li prende tutti.
insomma, c'è un po' questo problema qua. È vero anche che se vogliamo parlare di queste cose, se tu vai su internet e cerchi dislessia, trovi Luca Giurato, che non so cosa c'entra, però vabbè. Sono convinti anche che dislessia sia quello che spara stupidate, invece non è quello, spero, almeno per me, insomma. E dopo l'altra questione molto interessante è la questione della memoria. La memoria è un tratto tipico del DSA. C'è una memoria molto sviluppata sotto un certo aspetto e un po' problematica sotto una. La memoria esiste di due tipi. La memoria, quella visiva, cioè se io vedo queste sedie verdi, io so che la sedia è quella cosa lì. Se io vado in una stanza mi ricordo perfettamente come è messa la stanza, da che parte c'erano le pareti, i disegni di quella stanza o uno scaffale di libri, so perfettamente dov'è. Quella è la memoria visiva. La memoria invece di quando bisogna imparare la memoria d'ante o delle date è un altro tipo di memoria che va nella memoria a breve termine in un certo senso e passa da lì. E quello è un problema per un dislessico o anche per qualsiasi persona che abbia un DSA, perché si fa più fatica. Io per imparare le date devo comunque collegarle, io ho imparato a fare i calcoli grazie a giocare a briscola praticamente. Cioè io per giocavo a scopo dovevo fare le somme e io le somme da piccolo ho imparato in questo modo perché avevo il numero 5 che io so che sono i 5 denari messi in quel modo lì graficamente, quindi riportavo l'imparare il numero, che è una cosa insomma che teoricamente mi dà più difficoltà, però attraverso un'immagine. E in quel modo riuscivo. Quando parlavo di strategie, le strategie sono anche queste cose qui, che sono, insomma, chiamarle strategie sembra prendere in giro, però effettivamente sono utili e agevolano. Dopo il fatto che un ragazzo che può avere un DSA non abbia difficoltà nella lettura, mio fratello nella lettura ha una difficoltà quasi trascurabile, insomma, riesce a leggere abbastanza bene. Se si parla dei calcoli ha delle difficoltà enormi, se parliamo dell'ortografia le ha con l'H, le sbaglia tutte, e una verifica gli è andato molto bassissimo perché ha scritto delle cose tutto quanto perfetto, ma la con l'H era sbagliata, ogni A con l'H sbagliata è un voto in meno, alla fine è andato nel magico mondo dei numeri negativi, insomma, e non è bella questa cosa. Niente, dopo sull'aspetto degli insegnanti, dico, può esserci anche ci sono tra genitori e insegnanti dati anche che non riguardano direttamente la dislessia, che comunque sono frutto di una situazione complicata, perché comunque un insegnante si trova a avere a che fare con un ragazzo dislessico, non sa come trattarlo, non sa che cosa fare, dopo si trova davanti il genitore, allora l'occasione lì è buona per dire guardi, suo figlio è un deficiente, la pianti di rompermi le scatole. È un atteggiamento sbagliato comunque, perché un insegnante anche in una situazione del genere, un atteggiamento del genere non dovrebbe averlo, però comunque riguarda lo stesso una situazione simile. Il mio consiglio è quello di provare ad avere una diagnosi, quantomeno, perché con la diagnosi in mano non si risolvono tutti i problemi, non si arriva a, insomma, che con la diagnosi, ok, tutto andrà sempre bene, gli insegnanti capiranno sempre tutto, eccetera, eccetera, però quantomeno sia tu, sia tuo figlio, sia tutti quanti, sanno che cosa c'è. Cioè, a me è stato bello quando ho avuto la diagnosi, perché ho detto, io ho sempre saputo che avevano difficoltà nella lettura, ma adesso lo sanno anche gli altri. E gli altri non possono più dirmi, sei tu che racconti frottole, sei tu che non hai capito niente di queste cose lì. Mia mamma quando ho scoperto che ero dislessico, mia mamma è arrivata lì e mi ha detto, guarda, abbiamo scoperto che tu hai qualcosa che è quella stessa cosa che ci hai sempre detto che sapevi, insomma, una cosa simile. Poi mia mamma non è che sia una che fa grandi discorsi, insomma, quindi ha detto così, però è quello. Secondo me è una cosa molto molto utile. Il fatto che questa cosa qui sia arrivata alla fine dell'anno scolastico è vero, però è anche vero che l'anno prossimo, domani è un altro anno, insomma, il concetto è quello lì. Sì, sì. Dopo c'è anche il problema tecnico che a volte un ragazzino prende anche il bel voto e si dice vabbè, ha sempre preso brutti voti, questa volta ha copiato. quanto essere quella cosa. Io ho preso un 10 una volta perché avevo il braccio ingessato, mi ha dato più tempo perché avevo il braccio ingessato. Cioè, da lì in poi mi sono tenuto il gesso praticamente, l'ho conservato per qualche mese, dovevo recuperare l'anno, insomma era utile. Però. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, dopo ti dico anch'io, avevo difficoltà nel parlare davanti a un professore perché avevo questa timidezza, eccetera, eccetera. Dopo adesso a forza di andare a conferenze me l'hanno un pochettino tolta questa timidezza. Però effettivamente è anche il fatto che sai già che da un momento all'altro potrebbero dirti guarda hai sbagliato per qualcosa che tu non... cioè il sentirsi è come sentirsi accusato ingiustamente. Cioè penso tutti quanti, noi abbiamo avuto una volta in cui qualcuno ci ha accusato di qualcosa che non eravamo stati noi. E quella volta ti senti, cioè, senti un'ingiustizia che ti pesa sopra. L'idea del dislessico, per dare un po' l'idea del perché uno sta sempre così, è che questa ingiustizia che ti pesa sopra ce l'ha tutti i giorni, 24 ore su 24 ce l'ha sempre, e quindi è un vivere schiacciati sulla questa cosa, e per quello che c'è sempre il broncio giù così.
Scusate, chiedo scusa un secondo, passo un attimo la parola a Daniele. Che...
Scusate, io devo salutarvi, posso rispondere io come arrivare alla diagnosi?
Dai, ecco.
Allora, un genitore si può rivolgere al pediatra oppure al medico di famiglia chiedendo una visita alla neuropsichiatria infantile con sospetto di dislessia o di DSA. E le liste purtroppo sono piuttosto lunghe. E quindi il problema è che bisogna aspettare molto. Ci sono degli specialisti che lavorano in modo privato. E abbiamo a Reggio abbiamo Stella, che è presidente dell'Associazione Italiana di DSA, altrimenti a Modena c'è Ruggerini, che è molto competente anche lui. Queste cose se ci invia una mail a reggioemilia@dslessia.it glielo facciamo sapere. Comunque la prima cosa da fare è richiedere la visita da un neuropsichiatra infantile. Perché sì, ha delle altre, cioè ci sono, pare che ci siano due tipiche diverse, comunque in qualche modo una sia più legata all'interpretazione del segno grafico, l'altra invece abbia una connotazione anche linguistica, per cui una qualche ritardo linguistico, mentre invece a me, io per esempio ho imparato a parlare prestissimo, non ho mai avuto problemi a parlare, però poi a identificare il segno scritto sì, quindi... Sì, è l'unica cosa che può fare effettivamente. Difficoltà dell'apprendimento, che noi stiamo parlando delle difficoltà specifiche di apprendimento, che sono disgrafia, discalcolia, disgrafia, distrografia, disnomia, disdelia, disfasia, ci sono un sacco di dis. Le altre difficoltà di apprendimento, che sono di altra origine e comunque... vanno comunque indagate, perciò puoi richiedere uno specialista, uno psichiatra infantile, un logopedista, un psicologo infantile, può risponderle esattamente a quello che ha suo figlio. Quindi io le consiglio vivamente e caldamente di rivolgersi a uno specialista, ma non per trovare una malattia, per sapere come rapportarsi con le difficoltà di suo figlio, perché effettivamente gli servono di difficoltà, non di altre cose fuori da... cioè, non... ma... sì, è un problema tipico, per le insegnanti che sono ancora qui, che hanno avuto una costanza incredibile. Un dislessico non copia mai, fa molta fatica a copiare,
quindi io mi sentivo dire che copiavo, invece era il mio, cioè eravamo, c'era io, i compiti di matematica ci davano, eravamo in due in banco, ma ci davano due compiti diversi in modo che non potessimo copiare. No, io ero bravo a fare la risoluzione dei problemi, a dire di cosa bisognava fare. Il mio collega era bravo a fare i conti, io risolvevo i compiti per tutti e due, lui faceva i conti per tutti e due. Io effettivamente lo strumento compensativo l'avevo trovato con ingegneria sociale. Il problema proprio è che non cioè, il copiare è una delle cose più difficili in assoluto per un dislessico.
Anche fare i bigliettini si fa un po' fatica perché sono scritti
piccoli. Io studiavo facendo i bigliettini perché dovevo rifare i bigliettini di 200 e di 200 volte la stessa cosa. Cose che uno impara. Io vi devo salutare purtroppo. Arrivederci. Vi ringrazio. Aspetto, io sono la dislessia a Reggio. Ah, e volevo segnalarvi anche il blog dell'associazione di Reggio Emilia che Reggio Emilia, dislessia meno Reggio Emilia chiocciola blogspot.com, e questo è lì sopra trovate alcune cose abbastanza significative sul mondo della dislessia e sulle nostre iniziative. Grazie.
Vuole il microfono?
Che materia è? Sì, ma abbiamo da dirle anche quelli di inglese, non c'è problema per quello. Allora, sì, ok. Ok, allora, diciamo, sì, vabbè, aspetta una parola vostra, però sì. Sì, di quella. Ecco, la parte di inglese, più sulla parte della verifica che sulla parte del, cioè dopo ovviamente per quanto riguarda lo studio eccetera eccetera lì è una cosa diciamo più complicata, cioè il ragazzo stesso che deve trovare il suo metodo per studiare a casa. Per l'aspetto invece dell'esame, della verifica, di valutare appunto quanto uno ha preso, so che esistono quattro parti diciamo dell'inglese che sono reading, listening e speaking, che praticamente sono leggere, scrivere, parlare e ascoltare. Allora, nella parte dello scrivere, bene o male, non dovrebbero esserci problemi, quello dovrebbe venire abbastanza facile. L'unica cosa è il tempo, serve comunque del tempo in più, quello sempre. Cioè, rispetto agli altri tre, cioè rispetto per un ragazzo dislessico viene abbastanza semplice, dopo serve del tempo in più perché comunque non si riesce a finirla nei tempi, perché c'è da leggere comunque qualcosa. Sulla parte, cioè questo per dare un'idea, il writing, la parte di scrivere, è tipo scrivere una lettera, imparare a fare queste cose qui, quella basta leggere la consegna, scrivere, e l'unica cosa sono gli errori, perché gli errori di spelling, diciamo, sono un problema perché lì una E ti cambia il paradigma, cioè quella è la questione, mentre con una E fai prestissimo a sbagliarle. Quindi c'è comunque da conteggiare, da valutare insomma se quello è un errore proprio di concetto o semplicemente c'è stato un errore del genere. Se uno proprio gira al contrario la frase, mette passa dal soggetto singolare a quello plurale, vuol dire proprio che ha sbagliato. Se sono errori del genere bisogna avere un po' questa intelligenza di valutare in questo modo. Sulla parte dello speaking è la parte diciamo migliore perché uno parla direttamente con l'insegnante e gli fa subito sapere quello che sa, cioè quella lì non dovrebbe esserci problemi, l'unico problema è l'aspetto diciamo psicologico, altre cose. Se un ragazzino è già demoralizzato tutto eccetera eccetera, arriva lì allo speaking che dice sto per fare la stupidata, adesso sbaglio, gli faccio un errore e mi frego. Ecco, a me era capitato di andare a fare lo speaking in giorni in cui c'era la giornata dell'arte, perché la giornata dell'arte è il giorno in cui bruciano tutti praticamente. Io ero l'unico che rimaneva in classe, la mia professoressa mi ha fatto l'interrogazione quel giorno lì, è stato utilissimo perché comunque mi sentivo più tranquillo, più rilassato e non giudicato, insomma mi sento meno giudicato in quell'aspetto. Poi c'era poco da giudicare perché se non andava bene quella volta gli ero fregato, quindi insomma è stata utile. La parte, quella del reading, cioè del leggere, ovviamente serve più tempo, e la parte invece del listening è quella un pochettino più assurda, perché noi ci trovavamo con delle cassettine, che penso sia ancora così, meno male, perché anche da Cambridge mandano quelle cose lì, che tu ascolti la cassettina e cominci a fare I think, e tu non capisci esattamente che togliere la parola nascosta che dovevi ricordarti. Poi se capitava con me che mi ha messo 3-4 volte nell'ultima fila, non capivo assolutamente nulla. Di conseguenza queste cose qui davano un problema. Al di là di questo, che è un problema che hanno tutti quanti, perché sotto quelle cassette sono fatte veramente un po' così, insomma, il problema è che di solito danno un po' di tempo per leggere le domande. Leggere le domande, ascoltare e mettere la cosa. Se una persona ci mette più tempo a leggerla, fa fatica perché quando dovrebbe ascoltare quello che ci ha messo lì è ancora impegnato a leggere, cioè leggere e ascoltare. Siccome la lettura impiega una quantità di energie molto forte, fare due cose insieme come leggere e ascoltare è come se io quando leggo un libro non sento più nulla, può capitare di ogni un terremoto, quello che capita lì, io sono talmente concentrato sul libro che tutto il resto del mondo non esiste. Quindi io leggere e ascoltare contemporaneamente faccio una fatica. Al di là io riesco ad ascoltare e nel frattempo a guardare delle immagini, sistemare delle cose al computer, queste cose, perché leggere e lavorare mi riescono comodamente, anzi mi riescono a volte anche meglio fare due cose insieme. Però leggere e fare qualcos'altro non riesce, perché per la storia del tre volte in più di energie, impiego un quantitativo di energie talmente alto che non ti puoi permettere di fare qualcos'altro. Da questo. Ah, dopo un'altra cosa, le verifiche a crocette sono un problema, quello sì. Fare delle verifiche a crocette deve leggere di più, il concetto è quello lì. C'è tanto da leggere e in un tempo. Io le verifiche a crocette prendevo sempre il 50%, perché di solito mettono metà vera e metà falsa, mettevo tutto vero e ero a posto. Risparmiamo anche il tempo per l'altra parte della verifica in questo modo, perché giustamente tanto più non me lo davo. E però, insomma, sarebbe meglio puntare molto sull'orale, privilegiare l'orale, la cosa tecnica. Era... Ah sì, sotto quell'aspetto sì.
E anche io come insegnante,
mi
sono un ragazzo che arriva dalle
elementari
ormai è
stremato, sì. Sì, sì.
Allora io, che comunque ho
170-180
ragazzi.
Sì, tra le varie classi, sì. Sì, sì. Sì, è molto importante quello. Però al di là di... Ecco, ti do una buona notizia sotto questo aspetto. Già solo il fatto di avere questa disponibilità, anche a dire va bene, valuto in questo modo questa cosa, valuto, ti do più tempo per quest'altra cosa, ti do questi strumenti, dai comunque una tua disponibilità al ragazzo. Ragazzo, nel momento in cui gli serve qualcosa, perché dice guarda la verifica sul vocabolo è assolutamente per me è impossibile, viene a dirtelo, ed è quella la cosa importante, perché io posso benissimo in questa conferenza dirvi ok, nel caso questo qui bisogna fare così, nel caso quell'altro così, così, ma dopo metti caso che un momento uno prende un colpo di sonno, non prende gli sto davanti il ragazzo che era quel caso che non ho detto e si frega. Bisogna instaurare questo rapporto, diciamo, di fiducia perché il ragazzo possa venire e non abbia problemi né inibizioni ad andare da professore a dirgli guarda, io ho riscontrato questo problema in questa parte qui, perché per me è impossibile. Cioè dico, adesso capita, c'è un mio compagno di università che ha lo stesso problema, non è ragazzino delle medie, è andato a chiedere alla professora, all'insegnante d'inglese, per un esame d'inglese, che lui ha difficoltà nello speaking, perché funziona in questo modo qua. L'insegnante, che tra l'altro è anche un figlio dislessico, ha detto va bene, proviamo a vedere questo e quest'altro. Comunque questa disponibilità è utile, oltre che utile dall'aspetto pratico, è utile anche per l'insegnante, perché altrimenti uno dice va bene, abbandono quell'esame, o nel caso delle medie dice abbandono quella materia perché tanto non ce la farò mai. Ecco, sotto quell'aspetto lì è molto utile, perché molti ragazzi dislessici che dopo finiscono con l'abbandonare la scuola, molto spesso è perché non hanno trovato un insegnante che gli dice guarda, tu hai difficoltà in queste parti, non si può negare che ci siano delle difficoltà in questo, però continua comunque, cioè non smettere di imparare, perché se un ragazzino dice a me imparare non serve a niente perché tanto i voti non li prendo comunque, smette di imparare e insomma lo si perde.
Niente, visto che le persone sono andate via, io volevo dire, dovevo dirlo prima, a chi interessassero i libri che ha scritto Jack o Livan, sono disponibili lì al tavolo. In più c'è anche il manuale di sopravvivenza, si chiama, della dislessia, che risponde a molti altri interrogativi, è fatto da insegnanti,
Daniele,
che sono esperti e genitori di dislessici, ecco.
Ci ha messo molto. Ok.
Se non
ci sono altre domande,
se no passo la parola all'assessore all'istruzione Battini.
Volevo solo dire due parole anch'io, volevo ringraziare tutti i partecipanti, e io come genitore di un bambino che ha questi problemi, pur avendo la fortuna di averli riscontrati fin dalla terza, più o meno terza asilo, sono molto fiducioso, perché ho trovato professori, un gruppo di genitori, mi trovo in una regione insomma dove c'è un buon supporto, e quindi spero che a mio figlio gli siano concesse quei sistemi, quei metodi che lo possono aiutare ad andare avanti nello studio e anche lui a fare le sue scelte di vita, che spero che riuscirà a concretizzare, e non a trovarsi in condizioni di sfiducia, di malessere, di frustrazioni continue, come un po' tutte le persone di più o meno insomma hanno con questi problemi qua. Quindi faccio gli auguri a tutti di mettersi ad impegnarsi per dare anche ai bambini con DSA pari opportunità e gioia di vivere e di andare avanti nello studiare.
Buonasera, vi porto soltanto i saluti dell'amministrazione comunale di Reggiolo, insieme anche il sostegno del comune di Reggiolo. Sostegno perché il problema della dislessia è molto diffuso, molto di più anche di quello che si pensa. Lo dico anche come insegnante, ed è diffuso non solo nelle scuole dell'obbligo, ma anche poi dopo nelle scuole superiori. Qualche tempo fa era una circolare del Ministero, si diceva agli insegnanti di segnalare quanti erano i casi che secondo noi potevano avere questi problemi anche nelle scuole superiori. L'abbiamo fatto, poi non è seguito un granché a quella circolare. Ecco, questo invece è un esempio si prende la questione sul serio, si cerca di fare qualcosa, e questo è sempre, adesso si comincia a parlarne, poi da quel che so proseguirà il programma per andare avanti, per fare qualcosa di reale. Quindi ben vengano queste iniziative, Mirio, vi ringrazio e buon lavoro.
Grazie.
niente, io qualcosina da chiedere ce l'ho in privato davanti ai due salattini, lo faccio volentieri, se volete accomodarvi, superstiti.